2 settembre Volkswagen annuncia la possibile chiusura di alcuni stabilimenti in Germania ed il taglio di migliaia di posti di lavoro, cosa che avverrà un paio di mesi dopo con conseguenti scioperi dei metalmeccanici tedeschi. È l'inizio dell'autunno caldo dell'automotive europeo. 18 ottobre, sciopero generale unitario dei metalmeccanici dell'auto in Italia sulle crisi di settore. Non succedeva da anni. A Roma sfilano in 20.000. 28 ottobre, il governo italiano nella manovra di bilancio taglia quasi 5 miliardi al fondo automotive. 29 ottobre, l'imposizione di dazi europei sull'auto di importazione extraeuropea, che colpiscono in particolare le vetture cinesi, diventa effettiva. 22 novembre, per alcuni è il de profundis sull'elettrico europeo. Si dimette in seguito al fallimento dell'azienda il capo della svedese Northvolt, colosso delle batterie che aspirava a diventare leader di settore in alternative ai produttori cinesi. Nel frattempo in Italia si arena il progetto di ACC, joint venture tra Stellantis, Mercedes e Total Energies, per la realizzazione della Gigafactory a Termoli. Vanno in fumo i 350 milioni del PNRR destinati al progetto. ACC produrrà le batterie in Spagna, a Saragozza, con la cinese CATL. 1 dicembre si insedia ufficialmente la nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. 2 dicembre è il giorno dopo il Partito Popolare Europeo rilancia la proposta di allentare la normativa sulle emissioni auto e la fine dei motori endotermici dal 2035 e di sterilizzare le multe alle case automobilistiche che non hanno raggiunto gli standard sulle emissioni. Poco prima l'Italia aveva avanzato una proposta analoga in un non-paper presentato il 28 novembre al Consiglio Competitività di Bruxelles e siglato anche da Repubblica Ceca, Austria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Malta e Romania. Lo stesso giorno si dimette l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares.
Alleanza Clima Lavoro vi invita all'ascolto di A qualcuno piace verde, un podcast a cura di Massimo Alberti.
Insomma, la frenata c'è stata, speriamo che si eviti lo schianto. Benvenuti a questa puntata speciale di A qualcuno piace verde, dedicata alla crisi dell'automotive. Investimenti ritardati e insufficienti mentre le aziende distribuivano decine di miliardi di dividendi e il resto del mondo procedeva a gran velocità sulle nuove tecnologie e motorizzazioni elettriche. Taglia sussidi, incentivi pubblici per la transizione, una politica che sembra voler cambiare strada, crisi di mercato con calo delle vendite, aziende che fermano interi stabilimenti e minacciano licenziamenti, chiusure e gli scioperi. Sotto l'albero di Natale arriva il pacco dell'automotive, soprattutto per i lavoratori del settore. Parliamo di un'industria, quella automobilistica europea, che vale tra il 7 e l'8% del PIL del continente e con un indotto che occupa oltre 13 milioni di persone, l'8,5% dell'occupazione manifatturiera. Insieme ai produttori dell'auto soffrono ovviamente anche i componentisti. In Italia le imprese della componentistica, per darvi un'idea, registrano quasi 60 miliardi di ricavi all'anno, occupano 170.000 addetti. Il 2024 in particolare si conferma come un anno nero e il peggio sembra debba ancora venire. Sui lavoratori del comparto pesa l'incertezza per il futuro, in particolare per quanto riguarda le situazioni di crisi aziendale in atto e il rinnovo degli ammortizzatori sociali in scadenza, su cui il governo non ha dato alcuna certezza. Insomma, vengono al pettine anni di ritardi, errori, titubanze della politica, creando così le condizioni di una tempesta perfetta. In questa puntata speciale di A qualcuno piace verde proveremo a capire cosa è accaduto e cosa sta accadendo. con i nostri ospiti ed esperti di Alleanza Clima Lavoro. Iniziamo proprio dal capire come siamo arrivati fin qui, con Anna Maria Simonazzi, presidente della Fondazione Giacomo Brodolini e già docente di Economia Politica e Storia dell'Analisi Economica all'Università La Sapienza di Roma.
Tempesta che era stata in parte prevedibile. La crisi dell'automobile è una crisi che ha caratteristiche e fattori strutturali. C'è stato da un lato un ritardo da parte dell'industria automobilistica europea nel mettere in atto quelle trasformazioni strutturali che erano da lungo tempo annunciate, e dall'altro c'è stato invece un avanzamento velocissimo dell'industria automobilistica cinese. Questo da un lato della, diciamo così, dell'offerta, della struttura produttiva. In Europa le case automobilistiche hanno privilegiato auto di alta qualità, di alta gamma, pesanti e con prezzi alti. Sono rimasti anche indietro, e c'è stato un ritardo notevole per quanto riguarda la transizione al verde nelle infrastrutture, la ricarica, eccetera. Poi ci si sono messi anche alcuni problemi fiscali, diciamo così. Per esempio la Germania ha dovuto, per ragioni fiscali, eliminare i sussidi all'acquisto. Dal lato della domanda abbiamo avuto anche una lenta, seppure stabile, trasformazione della domanda. I giovani, per esempio, sono meno affezionati all'automobile di quanto non fossero alcuni decenni fa. Quindi c'è anche stata una trasformazione nel tipo della domanda. A questo si aggiunge però, per quanto riguarda alcune case automobilistiche europee più importanti, pensiamo alla Volkswagen, un crollo delle vendite in un mercato importante come era quello cinese, e dall'altro lato la maggiore competitività, l'impetuosità nell'aumento della domanda, dell'offerta e della competitività cinese ha voluto dire che anche sui mercati terzi, cioè dei paesi in via di sviluppo, è aumentata la concorrenza dell'industria cinese, e quindi abbiamo avuto una caduta delle vendite complessive. Il mercato cinese contava per quasi la metà dei profitti del Volkswagen negli ultimi anni prima del crollo. È sintomatico anche questo ritardo nella tecnologia.
Questa situazione però non è casuale, è il frutto di una lunga serie di errori non solo del decisore pubblico, ci torneremo poi, ma anche dell'industria automobilistica. Il giornalista economico e collaboratore di Radio Popolare Andrea Di Stefano ha stimato in 250 miliardi i dividendi distribuiti negli ultimi 10 anni a fronte di una cifra irrisoria in investimenti tecnologici da parte delle case automobilistiche. Mentre il resto del mondo preparava la transizione, l'automotive europeo distribuiva denaro e ora piange miseria.
Senza dubbio è, credo, la causa principale dell'arretratezza e della non competitività dell'automotive europeo. Facendo l'analisi anche, diciamo, sommaria, stiamo parlando di almeno 250 miliardi di euro, questo sommando gli utili e i dividendi distribuiti dalle principali case automobilistiche europee, che poi sono soprattutto di 4 paesi, Germania, Francia, Spagna e, seppur in misura molto piccola, Italia, perché poi il dato italiano era difficile da estrapolare, perché con le dinamiche delle varie fusioni non è semplicissimo andare a estrarre la componente di profitti che è stata realizzata nel mercato italiano da chi assembla vetture in Italia, che poi alla fine è la ex FCA Stellantis e, come sappiamo, assembla sempre meno. Minimo 250 miliardi nell'arco, diciamo, degli ultimi 10 anni orientativamente. Poi, se si allunga l'arco temporale, ovviamente i numeri crescono, perché questa è stata sempre un'industria, è vero, molto difficile, molto capital intensive, ma anche in grado di produrre grandi profitti, soprattutto da quando è diventato anche un comparto estremamente finanziarizzato.
A fronte di quanto? Miliardi di investimenti.
Stiamo parlando orientativamente di una decina di miliardi di investimento che sono stati realizzati negli ultimi anni. Questo è molto a macchia di leopardo, perché c'è chi non ha investito quasi nulla, come FCA Stellantis in Italia, c'è chi invece ha investito soprattutto negli ultimi anni in Germania. Se vogliamo considerare l'automotive, io credo che lo sia, un caso di studio di errori drammatici fatti in particolare dal decisore pubblico, perché è il decisore pubblico che deve anche costringere, diciamo, gli operatori privati a fare certe scelte. Questo è un caso emblematico e trovo anche sinceramente scandaloso che adesso si gridi all'invasione cinese o si accusino i cinesi di aver investito soldi pubblici in aziende per fare investimenti in ricerca e per guidare la transizione verso i modelli full elettriche. Perché questo poteva essere fatto benissimo anche in Europa. Ricordiamoci che molte di queste imprese, quasi tutte, sono estremamente sovvenzionate dallo Stato. Viviamo da 20 anni di progetti e leggi per le cosiddette rottamazioni, che alla fine sono un finanziamento indiretto all'industria. Le rottamazioni non le ha fatte solo l'Italia, cioè quindi contributi ai consumatori affinché cambiassero il loro parco macchine e quindi non è sicuramente questa un'industria che vive solo sul mercato, non scherziamo, è un'industria che vive fortemente sussidiata sia quando deve vendere, sia quando ha crisi e ha bisogno di ammortizzatori sociali. Quindi da questo punto di vista è veramente come dire, un emblema dell'errore delle politiche neoliberiste applicate alle strategie sia dell'Unione Europea sia dei singoli stati.
Ma chi sono oggi i padroni dell'automotive? Ancora Andrea Di Stefano.
Questo è un comparto che ha una grossa presenza pubblica, salvo ovviamente in Italia. Lo Stato francese è presente sia in Peugeot, Stellantis, sia in Renault. I vari lender tedeschi sono azionisti, in particolare di Volkswagen, ma hanno anche quote in altre compagnie. Poi il resto, diciamo che sono i classici operatori finanziari, Exor a tutti gli effetti, che è il primo azionista di Stellantis, lo ricordiamo, è una holding di natura finanziaria con delle propaggini industriali. E poi ci sono i classici fondi da BlackRock, che ha quote in quasi tutte queste società, agli altri principali fondi di investimento.
Che
Però
sono
non
anche
dimentichiamoci.
detentori di fondi nel comparto fossile in generale.
Beh, certo, sì, che sono anche detentori del comparto fossile. L'alleanza, diciamo, tra i produttori di automotive e il comparto fossile è un'alleanza non sempre solidissima, non lo è, lo è estremamente solida, per esempio, in Italia, un po' meno in Germania, perché la Germania non ha una grande compagnia petrolifere, c'è invece in Francia, perché ovviamente Total lo è. Quindi questa è un'alleanza un po' alternata. C'è una forte alleanza invece con operatori, diciamo, del credito delle banche, perché negli ultimi 20 anni tutti i grandi operatori dell'automotive hanno dato vita a delle vere e proprie banche, perché le macchine non si vendevano più senza supporto finanziario, cioè senza strumenti per la rateizzazione, il leasing, quindi misure che producevano questi comparti anche alte redditività. Quindi ognuno dei grandi gruppi ha dato vita ad operatori finanziari per la vendita, FCA Bank piuttosto che Volkswagen Financial, eccetera, eccetera, che hanno trasformato, a mio parere, un po' la dinamica industriale del settore.
Ecco appunto il decisore politico, ovvero in questo caso l'Unione Europea. Il destino dell'auto appare legato a doppio filo a quello degli obiettivi del Green Deal europeo, sottolinea Cecilia Begal su Sbilanciamoci. Per contribuire alla neutralità climatica entro il 2050, il settore trasporti dovrà infatti ridurre del 90% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Nel nostro continente, occorre ricordare, i trasporti sono responsabili di oltre un quarto delle emissioni di gas a effetto serra e di oltre il 30% delle emissioni di CO2, e più del 90% delle emissioni totali è causato dal trasporto su strada. Da qui le multe alle industrie che non rispetteranno i limiti delle emissioni, soprattutto il 2035 per lo stop alla produzione dei motori endotermici. Il problema è che c'è un tentativo proprio di slegare quel destino a doppio filo. Una parte dei governi europei e della politica europea ritiene che siano quegli obiettivi la causa della crisi del settore, che semmai, come abbiamo visto, ha ben altre origini. Ma sono obiettivi davvero a rischio? Monica Frassoni della European Alliance to Save Energy, a lungo europarlamentare dei Verdi.
Questa peraltro non è nemmeno una posizione tanto nuova perché era già nel loro programma e in questo momento noi comunque abbiamo dei partiti politici, dei gruppi parlamentari al terzo, al quarto posto, che sono appunto i Patrioti e l'ECR, che è il partito della Meloni, che sono decisamente favorevoli a questa riapertura. Quindi da questo punto di vista io penso che nel momento in cui ci sia la possibilità di arrivare in Parlamento con una normativa, con una decisione che può essere fatta avendo il potere per prendere il Parlamento, questo rischio esiste. La procedura di riapertura dei target passa attraverso una decisione della Commissione. La Commissione europea è alla peggio divisa su questo e anche gli Stati membri, perché c'è nell'ultima discussione che c'è stata sulla questione dei target, cioè 2035, c'è stata una chiara opposizione da parte di una larga maggioranza degli Stati membri rispetto alla riapertura al punto del divieto di vendita di automobili a combustibili interni nel 2035 e un atteggiamento più possibilista sulle sanzioni al 2025. Questa è la situazione attuale. Teniamo conto che comunque nel 2026 è prevista comunque la revisione di questa normativa e lì vedremo cosa succede. Però ad oggi, mentre c'è un atteggiamento sicuramente diverso rispetto a un anno e mezzo fa, la questione della riapertura dei target è secondo me meno probabile che altre rimesse in questione dal punto di vista in particolare della direzione delle finanze europee per quanto riguarda il finanziamento della transizione, nel senso che il rischio che finanziamenti, risorse pubbliche e anche investimenti privati vadano a tecnologie sbagliate, anche nel campo dell'automotive, è invece secondo me abbastanza probabile. Dovremmo aspettarci una dura battaglia, anche perché, come sappiamo tutti, ci sarà un'apertura al finanziamento anche di tutte le spese militari, cosa che fino a poco tempo fa, perché già è stata aperta questa possibilità con il finanziamento all'Ucraina, ma è evidente che se io mantengo la torta piccola, i differenti spicchi saranno minori. Diciamo che la competizione per le risorse sarà molto, molto forte.
La transizione verso l'economia di guerra, dunque, inserisce altri elementi di rischio per la transizione. In un quadro complicato, l'intenzione di rimettere in discussione gli obiettivi indicati sta creando confusione sulla direzione che le industrie possono intraprendere. Il fallimento del principale produttore di batterie elettriche europeo, la svedese Northvolt, si inserisce in questo quadro. Andrea Boraschi, direttore dell'Ufficio Italiano di Transport and Environment, ha fatto parte della delegazione di Alleanza Clima Lavoro che ha incontrato la Commissione ed europarlamentari a Bruxelles.
C'è una situazione di disallineamento. Ecco, nelle interlocuzioni che abbiamo avuto a Bruxelles, la cosa che abbiamo verificato di più è, diciamo, una certa confusione o mancanza di direzione a livello dei gruppi politici dentro il Parlamento dell'Unione. Dal nostro punto di vista, non è casuale che il fallimento di Northvolt arrivi in questa fase in cui da mesi si discute e si discute in maniera accanita, talvolta diciamo con poche basi solide di informazioni sugli obiettivi che sono in arrivo. Bisogna dirselo e dirselo in maniera molto chiara. La formula della cosiddetta neutralità tecnologica, che vede nel governo italiano, diciamo, un campione, è una formula che rischia da qui ai prossimi anni di lasciare l'industria senza una direzione chiara e certa e di non convogliare le risorse che pure ci sono e che possiamo investire sulle giuste tecnologie. Questa cosa io l'ho sentita ripetere da una grande casa automobilistica europea non più tardi di qualche settimana fa. L'amministratore delegato diceva: guardate, noi al 2035 ci possiamo arrivare. E ci possiamo arrivare commercializzando una flotta intera di veicoli a zero emissioni. Qual è la possibilità che noi non ci si arrivi, che non si raggiunga quel traguardo? Beh, se i prossimi anni saranno anni di incertezza in cui ancora si starà a discutere se la prospettiva industriale è legata al motore endotermico alimentato con il biofuel o all'elettrico, se il target sarà un target del 100% o sarà indebolito, o se sarà spostato in avanti, o se l'idrogeno avrà un ruolo. Ecco, sono tutti fattori di incertezza che rendono di fatto ingestibile la transizione all'industria in primis. Io credo che la cosa principale che oggi può fare l'Europa per evitare, per così dire, che altre Northvolt possano fallire, è quella di confermare in maniera molto chiara, molto nitida, molto esplicita i suoi obiettivi di decarbonizzazione. Altrimenti noi continueremo ad attardarci, a vedere, diciamo, le economie, tra virgolette, rivali, continuare a investire, emergere ancor più di quanto non abbiano già fatto e maturare le loro tecnologie ulteriormente, mentre noi ci staremo semplicemente prendendo tempo per evitare qualche difficoltà congiunturale, ma certamente staremo perdendo, diciamo, la corsa sul lungo periodo.
In questo quadro la risposta dell'Unione Europea sembra tutta difensiva, con la scelta di imporre dazi sulle importazioni di automobili che colpiscono in particolare la Cina, una misura pensata per proteggere il mercato dell'Unione Europea, ma che di fatto rischia di compromettere il rapporto con Pechino. È apparentemente contraddittoria, visto che molti dei governi in Europa, compreso quello italiano, lavorano per attrarre produttori cinesi. Ancora Anna Maria Simonazzi.
Se i dazi fossero sufficienti per consentire una difesa nel breve dell'industria europea per dare il tempo all'industria di fare quella transizione, quelle innovazioni tecnologiche che non sono riuscite a fare in questi anni, beh, allora forse si potrebbe giustificare, tenuto conto però che i dazi nei confronti della Cina vogliono dire aumento dei prezzi delle auto elettriche che sono molto più convenienti in Cina di quanto non lo siano in Europa, anche perché per la scelta che le industrie automobilistiche europee hanno fatto verso auto di più pesanti, più di alta gamma e più costose. Quindi ci deve essere anche un riorientamento della produzione delle industrie automobilistiche europee verso auto più convenienti. Questo aumenterebbe anche la domanda. Un altro aspetto dei dazi potrebbe essere la conseguenza che le imprese cinesi, per superare i dazi, vengano a investire in Europa. E qui però allora è importante capire dove vengono fatti questi investimenti, perché già adesso si vede che preferiscono paesi che sono o a costi più bassi o con un'attitudine politica più favorevole nei confronti della Cina, per cui per esempio Ungheria, ma anche Germania e molto meno Italia e Francia. Quindi avremmo anche un effetto di redistribuzione della produzione. Nel breve ci potrebbero invece essere anche effetti di ritorsione. E noi qui dobbiamo ricordare che siamo molto dipendenti dalla Cina, non solo per batterie, altri prodotti intermedi che servono per la transizione elettrica, ma siamo soprattutto dipendenti dalla Cina ormai per la tecnologia. Potremmo forse pensare che nel medio-lungo periodo un aiuto alla transizione e una riduzione dei costi potrebbe avvenire attraverso invece rapporti di cooperazione.
L'Italia, come gli altri, in mezzo alla tempesta, il suo, nei fatti, monoproduttore Stellantis in crisi profonda di vendite e di idee. L'anno si aprirà ancora con settimane di cassa integrazione a Mirafiori ed in altri stabilimenti che toccano così 18 anni di ammortizzatori sociali. Le dimissioni dell'amministratore delegato Tavares certificano l'esito di una drammatica crisi di Stellantis che tocca in particolare l'Italia, scrive Giulio Marcon di Alleanza Clima Lavoro, e le cui responsabilità ricadono anche sul governo, con scelte miopi e controproducenti che stanno mettendo a rischio il futuro di lavoratori e imprese nel paese. Stellantis all'ultimo tavolo del 17 dicembre, convocato al Mimit con governo, regioni e sindacati, ha proposto investimenti per 2 miliardi, una cifra assolutamente insufficiente a raggiungere l'obiettivo del milione di auto prodotte in Italia che governo e azienda si erano dati. Il prossimo anno si continueranno a produrre circa 350.000 auto, come quest'anno. Tutto questo mentre il governo tagliava gli oltre 4 miliardi del fondo destinato all'automotive, risorse solo in minima parte ripristinate con un emendamento al disegno di legge di bilancio. Maurizio Reggia è il coordinatore nazionale settore automotive di FIOM-CGIL.
registriamo delle nuove dichiarazioni, ecco, dei nuovi annunci. Rispetto al passato è chiaro che per quanto riguarda ad esempio lo stabilimento di Pomigliano, l'annuncio di una piattaforma, di una nuova piattaforma small, sono della nuova Pandina e due nuovi modelli, è una new entry, diciamo, dal punto di vista degli annunci che già in passato sono stati registrati da parte nostra. È chiaro che però permangono situazioni di forte incertezza per il futuro, soprattutto quello più imminente per tutti, perché nel 2025 è stata proprio l'azienda a confermare che sarà un anno dove il ricorso degli ammortizzatori sociali sarà molto pesante. Non ci sono prospettive per quanto riguarda Maserati, il sito di Modena, non c'è la Gigafactory ed è chiaro che il piano, per come è stato presentato, di rilancio, che vede gran parte dei modelli elettrici e l'elemento ulteriore di novità sugli ibridi, in special modo per quanto riguarda anche Melfi, è evidente che è un piano che sta in piedi nel momento in cui hai un sito che produce celle per batterie. Quindi permane la forte preoccupazione ed è evidente che per senso di responsabilità non possiamo permetterci oggi di, come dire, di gioire, di festeggiare, perché non c'è niente da festeggiare. E la stessa preoccupazione si riconferma quando, come dire, si vanno a misurare le risorse che vengono messe in campo. Fino a poco tempo fa, solo per l'automotive, vi erano quasi 5 miliardi dedicati esclusivamente per il settore. Quindi, pur avendo recuperato altre risorse, quelle che stanziano per la transizione, per la necessaria transizione, non sono a nostro avviso sufficienti. I 2 miliardi del resto che Imparato ha messo sul piatto sono per un'azienda come Stellantis le risorse che devi spendere, come dire, quasi per il mantenimento dell'esercizio che hai corrente. Non sono risorse sufficienti per un rilancio.
Ecco, un dato positivo però si vede, il ritorno del protagonismo del mondo del lavoro che vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista per orientare il processo di transizione verso obiettivi di giustizia e sostenibilità sociale, oltre che ambientale. Gli scioperi dei metalmeccanici del settore in Italia, gli scioperi massivi in Volkswagen contro i tagli, sono un primo segnale che coloro che rischiano di più in queste incertezze e titubanze, i lavoratori e lavoratrici del settore, non intendono stare in silenzio e vogliono anzi dire la loro. Ancora Maurizio Reggia.
Il settore è un settore fondamentale per la nostra industria. L'automotive pesa circa per l'11% del PIL del nostro paese. Ci sono persone, donne e uomini, competenze, esperienze che sono assolutamente altamente professionalizzate. Quando noi sosteniamo che bisogna tenere prima di tutto l'occupazione, vuol dire tenere un'occupazione, tenere un know-how che non possiamo permetterci di perdere e dobbiamo avere la capacità di, come dire, far transitare nel futuro anche in un'ottica di riduzione degli orari di lavoro, anche in un'ottica di ricambio generazionale. Crediamo fortemente che l'attività sindacale nel 2025, dovrà proseguire proprio sul solco dell'attività sindacale che si è sempre svolta, ma proprio per la strategicità di un sistema, di un settore che insomma tiene in piedi l'economia e che appunto garantisce il lavoro, il futuro alle famiglie e sostanzialmente anche al paese.
Si chiude così questo speciale di A qualcuno piace verde, il podcast di Alleanza Clima Lavoro, che vi racconta i temi centrali della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. I promotori di Alleanza Clima Lavoro sono la campagna Sbilanciamoci, FIOM CGL, CGL Piemonte, Kyoto Club, Transport and Environment Italia, Motus E, Lega Ambiente, WWF Italia, Greenpeace, Filt CGL, Fly CGL. Su sbilanciamoci.info, nella pagina di Alleanza Clima Lavoro, trovate materiali, approfondimenti, dati e notizie sui temi che abbiamo trattato e naturalmente le precedenti puntate di A qualcuno piace verde, che trovate anche sul sito di Radio Popolare e sulle diverse piattaforme.
Avete ascoltato A qualcuno piace verde, un podcast di Alleanza Clima Lavoro, a cura di Massimo Alberti. Su sbilanciamoci.info trovate il manifesto programmatico Un'alleanza per la mobilità sostenibile e la giusta transizione, con le nostre idee e proposte.